esiste in certi territori, cosa che sappiamo benissimo, è un radicamento della criminalità organizzata. Ci sono alcune, questo è molto molto forte in alcune regioni d'Italia. Noi viviamo in Sicilia, che è una delle regioni dove questo radicamento è tradizionalmente fortissimo, anzi, Cosa Nostra siciliana era considerata fino a poco tempo fa e tuttora continua a essere un'importantissima organizzazione criminale di stampo mafioso, prima si pensava la più importante e sotto certi profili è anche ancora così, ma di questo non parlo per il momento. No. Questo radicamento lo riscontriamo anche in Calabria, infatti una serie degli esempi citati si riferiscono alla mafia calabrese, alla 'ndrangheta, lo riscontriamo anche in Campania, lo riscontriamo anche in Puglia. No. Quindi da tanto tempo. Secondo alcuni, nel caso campano, che è quello più antico, parliamo del 400, del 500. Ci sarebbe stata una sorta di importazione anche in quel caso, perché la camorra campana deriverebbe dalla guarduna andalusa, quindi la dominazione spagnola avrebbe portato con sé anche questo tipo di modalità organizzativa del crimine. Quindi da tanto, tanto tempo, tanti secoli, nel caso della Campania, ma anche in Sicilia, le prime documentazioni, i primi documenti che riguardano la mafia rimontano ai primi dell'Ottocento, ma presumibilmente esisteva anche da prima, quindi anche sotto i borbonici c'era la mafia. In questi paesi c'è questo radicamento mafioso. Quindi questo significa che queste organizzazioni, la prima cosa che fanno è rivolgersi all'imprenditore, chiedendo, come abbiamo visto in diverse occasioni, il cosiddetto pizzo, no? Però poi si rivolgono anche ad altri soggetti, per esempio alle pubbliche amministrazioni, e quindi la pubblica amministrazione, ad esempio, che indice una gara d'appalto o che gestisce un'opera pubblica, spesso vede un'infiltrazione mafiosa e magari all'interno della pubblica amministrazione possono esserci anche dei soggetti politici, funzionari, che hanno dei rapporti privilegiati, non soltanto, diciamo, non subiscono soltanto il rapporto, ma diciamo, collaborano con questo tipo di organizzazioni criminali. Quindi rapporto con la pubblica amministrazione. Molto spesso il rapporto anche con la politica, in certi momenti di più, in certi momenti di meno, no? È presenza all'interno della società civile. Se vi ricordate quello che abbiamo visto nel filmato, cito soltanto quello che abbiamo appena visto, ma in realtà si potrebbero citare tantissime altre cose, nel momento in cui il giovanissimo Whittaker, che è inglese, quindi non è siciliano, scrive, sa benissimo a chi scrivere. Cioè, è vero che la mafia è un'organizzazione segreta, è vero che l'omertà è una legge assolutamente cruciale nel campo dell'organizzazione di stampo mafioso. I mafiosi normalmente, tranne poi chi collabora con la giustizia, negano anche l'esistenza stessa della mafia, okay? Però è anche vero che in un certo territorio dove la mafia è ben radicata, nel caso siciliano Cosa Nostra, in realtà più o meno tutti sanno tutto, cioè sanno chi sono i capi mafia, sanno chi sono le persone, o intuiscono chi sono le persone che effettivamente svolgono questa attività. Quindi è un segreto per modo di dire, è un segreto che non deve essere segreto. È una cosa molto interessante questa, no? Che da un certo punto di vista è assolutamente segreta. L'affiliazione, abbiamo visto anche il rito della punciuta, che abbiamo visto con riferimento alla mafia siciliana, ma anche a quella calabrese, insomma, in tante organizzazioni criminali, anche organizzazioni criminali di altri paesi, giapponesi, cinesi, ci sono riti analoghi, e quello è un tipico rito che deve essere assolutamente segreto. Tuttavia si deve sapere su un certo territorio che la mafia c'è. Ok? Quindi quello che abbiamo appena visto lo potremmo leggere, spesso viene letto in chiave molto tradizionale come c'è un certo territorio, per esempio la Sicilia, all'interno della Sicilia ci sono queste organizzazioni segrete, ma sono segrete per modo di dire perché tutti sanno che esistono. Magari c'è chi sa che esistono e collabora con esse, da esse ottiene magari anche dei favori, delle opportunità di guadagno, può succedere anche questo, c'è chi sa che esiste e invece ne è vittima, però non si ribella. No. Chi si ribella è eventualmente il giovane inglese, facoltoso, in una posizione di forza, è chiaro, tra l'altro non è solo inglese, è anche una famiglia ricchissima, una famiglia diciamo, molto molto potente, diciamo, e quindi si permette di fare questa cosa e poi non viene richiesta più il pizzo in quel particolare caso. Okay? In realtà questa è una lettura che sarebbe una lettura parziale e sbagliata di quello che abbiamo appena visto. Non è esattamente così. Spesso è veramente così, cioè spesso in certe aree dove è radicata la mafia, tutti tutti sanno che le cose stanno così, molti hanno paura, in realtà non è vero che molti vogliono collaborare, molti hanno paura e quindi molti subiscono la richiesta di pizzo. Magari anche qua, come abbiamo visto nella trasmissione, cercano di contrattare, dice anziché dare 50 milioni cerco di darne 30, anziché darne 30 c'era un'intercettazione ambientale, cerco di mettere, alla fine mi pare che si mettono d'accordo su 25, però alla fine, insomma, molti pagano. Okay? Ora, il tema dell'espansione, che è l'argomento di cui parliamo, è un tema molto interessante, perché in realtà il tema dell'espansione sconfigge questo stereotipo. Okay? Cioè, se fosse vero che la mafia siciliana in Sicilia, calabrese in Calabria, campana in Campania, si radica solo lì dove c'è un humus culturale, per cui in fondo anche chi subisce la mafia sotto sotto è abituato, la accetta, okay? Ha una sorta di tolleranza, se non addirittura una sorta di sintonia, perché spesso questo si dice, siciliani tutti mafiosi, si sa, con la mafia, allora la mafia non si potrebbe espandere. Perché se si espandesse in un territorio diverso, per esempio in Germania o per esempio in Lombardia, abbiamo visto, queste parte che si sanno a prescindere dalla trasmissione, che cosa dovrebbe trovare? Tanti Pip Whittaker che dovrebbero dire no, io siccome sono lombardo, sono veneto o sono tedesco, ma io non ti pago assolutamente, reagisco come una persona che questa realtà la vede come assolutamente estranea da sé. Invece non è questo quello che succede. Okay? Quello che succede è che abbiamo visto, anche se in realtà la gran parte degli esempi che abbiamo visto in questo filmato sono di imprenditori, per esempio l'imprenditore che viene ucciso, se non sbaglio era un imprenditore, dai due falsi carabinieri, era egli stesso calabrese, anche se stava a Brescello. In realtà però oggi sappiamo, dalle cronache, che molti imprenditori non calabresi, non siciliani, non campani, ma lombardi, veneti, emiliani, subiscono il ricatto mafioso a casa loro e pagano. Okay? Quindi questo che cosa ci dice? Da un lato che sì, certamente la presenza per secoli in un certo territorio, per esempio quello siciliano, della mafia, fa un'enorme differenza. È chiaro, l'imprenditore siciliano nel momento in cui comincia a fare questa attività, il giovane che viene portato dal padre disabile, questa testimonianza che pure abbiamo visto, a pagare il pizzo, si rende conto che in quel territorio è veramente difficile sfuggire a questa morsa. Okay? Quindi è chiaro che questo fa una differenza. Però se questo avviene anche altrove, o se come spesso avviene in realtà l'esperienza di Pip Whittaker è un'eccezione, per cui molto spesso, come sappiamo benissimo e come può essere detto anche più autorevolmente di quanto non lo possa dire io, anche l'imprenditore che viene dal nord e invece investe in Sicilia, per esempio ha un cantiere in Sicilia, molto spesso sa benissimo che c'è la mafia e si predispone a pagare il pizzo. Da allora è successo che ricerca lui stesso sul territorio gli esponenti della mafia per dire mi metto a posto direttamente così evito che mi facciano saltare l'impianto e così via. Questo ci dice una cosa molto importante, che intanto ce la dice un po' per dire che non è così vero che i siciliani siano antropologicamente diversi dal resto del mondo. In realtà chi vive nel ricatto mafioso, anche se vive in Sicilia, è un ricatto sistematico che dura per secoli e che è radicato e, come dire, diffuso sul territorio. Se vive in Lombardia, però per un calcolo razionale, talora può decidere, spesso decide, di pagare in modo silenzioso, senza ribellarsi. Quindi la reazione di chi subisce il ricatto mafioso, subisce il racket e paga, è frutto di un calcolo razionale, il che non significa che sia giusta. Eticamente è da condannare, comunque. Giuridicamente forse anche, c'è chi sostiene che sul piano giuridico si possa anche incriminare o comunque si possa prevedere e si stanno facendo strada delle forme non in realtà di reato in questo campo, ma di sanzioni molto indirette. Su questo c'è tutta una elaborazione proprio degli anni recenti che ci viene proprio da Confindustria e da altri soggetti. Ci sono anche dei recentissimi provvedimenti legislativi che non prevedono un'incriminazione, ma prevedono delle forme per disincentivare la collaborazione e in qualche modo penalizzare, non sul piano penale, ma per esempio nella partecipazione alle gare di appalti, chi il pizzo lo paga. Okay? Però è una reazione razionale, sia pure condannabile, e anzi da condannare, in cui quindi c'entra molto poco, e questa è una cosa importante per noi siciliani, c'entra molto poco la cultura, l'antropologia. Perché se fosse vero che c'entra l'antropologia e la cultura, siamo condannati noi per primi. Cioè, siccome siamo siciliani, saremo sempre mezzi mafiosi. No, assolutamente non è così. Se fosse vero questo, la mafia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e così via, non si potrebbe espandere. Problema, in realtà, quali sono le vie d'espansione delle organizzazioni criminali? Normalmente sono vie, prima di tutto, legate a reti di carattere familiare, etnico per così dire, parente, diciamo concittadinanza, per cui i calabresi che si spostano in Lombardia o in Emilia-Romagna vengono tutti allo stesso paese, Platì per esempio, non tutti, dico, attraverso delle reti di questo tipo, reti di persone che si conoscono, sono spesso imparentate fra di loro, provengono dallo stesso paese, si esporta spesso, non è sempre detto che sia così, il fenomeno dell'organizzazione criminale. Quindi è vero che inizialmente, quando si ha un'espansione verso altri territori, questa espansione cammina attraverso, per così dire, i percorsi migratori di vari soggetti. E questi percorsi migratori sono legati alle famiglie, ai parenti e così via. Perché una persona che viene dalla Calabria sceglie di andare a Duisburg piuttosto che in un altro posto in Germania? Perché magari ha qualche parente già là, tipicamente. Ma questo avviene in qualunque fenomeno migratorio. Okay? Quindi si potrebbe dire, non è vero quello che ho appena detto, il fenomeno dell'estorsione che si espande in altri territori continua a riguardare, per esempio, è un po' nel filmato, questa era una chiave di lettura che veniva proposta, il calabrese che trapiantatosi in Germania continua ad estorcere altri calabresi, e invece non è così, o meglio non è soltanto così. In realtà noi oggi abbiamo delle evidenze anche giudiziarie e abbiamo avuto anche delle prese di posizione di magistrati lombardi, per esempio, lombardi nel senso che operano in Lombardia, per cui invece anche imprenditori che non sono affatto etnicamente legati, per così dire, alle aree di provenienza di certe organizzazioni criminali, subiscono la richiesta di pizzo, pagano e non denunciano. Okay? Quindi, e questo è un aspetto di grande interesse, di grande importanza anche, infatti, ma queste cose certamente non devo essere io a dirle perché saranno dette più autorevolmente di me da Albanese, Confindustria Nazionale oggi ha preso delle posizioni che certamente sono state ispirate e vengono da quelle di Confindustria di alcune regioni, in particolare di Confindustria Sicilia, ma il problema è un problema nazionale per quanto riguarda l'Italia, ma in realtà è un problema europeo. Oggi le istituzioni europee sempre di più si pongono come una cosa da studiare, ma anche una cosa su cui prendere delle decisioni di politiche pubbliche di livello europeo, si pongono il tema del contrasto al racket sulla base delle cose che abbiamo detto. L'ultimissima cosa e poi mi sto zitto. L'espansione del racket, dal punto di vista concettuale, teorico, è una cosa veramente molto interessante da studiare. Al di là degli aspetti ovviamente legati agli aspetti civili, agli aspetti amministrativi, ecco, prima che cosa dicevo, che se la mafia sta in un certo posto per un secolo di seguito, normalmente poi avrà rapporti con la pubblica amministrazione, rapporti, avrà magari il funzionario amico al quale chiedere anche il piccolo favore. Ci sono casi in cui il mafioso si mette in mezzo anche un tempo, ormai non è più così, per fare avere cose banali, la carta d'identità o diciamo la velocizzazione della pratica, ecco, non è molto diverso, non era molto diverso. Oggi non è esattamente così, il mafioso dal politico clientelare, anzi ci sono degli stretti rapporti. Ecco, nel momento in cui invece la mafia si espande verso un nuovo territorio, il rapporto con la pubblica amministrazione potrebbe non esserci, anzi all'inizio sicuramente non ci sarà. Si realizzerà, punto interrogativo. Se per esempio la mafia calabrese per esempio che si espande in Emilia-Romagna o in Lombardia o in Germania, comincia a interessarsi oltre che a chiedere il pizzo al singolo imprenditore o al singolo commerciante, di per esempio infiltrarsi negli appalti pubblici, dovrà o non dovrà avere dei rapporti privilegiati con qualche funzionario? Forse sì, quindi questa è una pista interessantissima di analisi. Ecco, quello che già succede da tanto tempo e che oggi si spera succeda sempre di meno, perché l'azione di contrasto nelle aree dove la mafia è endemica è diventata sempre più forte e ha avuto dei successi sempre più enormi, che vanno ricordati anche questi, probabilmente avviene, sta già avvenendo, o forse non avviene, punto interrogativo. Quindi questo è un dato di ricerca da guardare. I rapporti con la politica ci saranno o non ci saranno? Forse no, perché è una cosa più indiretta, ma forse sì, è presumibile magari, infatti alcune indagini fatte in regioni diverse dall'Italia sembrerebbero lasciarci capire che anche la politica locale, quella per esempio che poi gestisce le gare d'appalto, anche magari certi partiti piuttosto che altri, ai quali non penseremmo mai, potrebbero essere stati interessati, chissà, da questi rapporti. È una cosa che non so, è una cosa che però ritengo essere di grande interesse analizzare, perché laddove la mafia c'è da tanto tempo sono cose che possiamo immaginarci, in realtà su cui esistono evidenze importanti giudiziarie da tanto tempo. Laddove si è espansa, lì il problema si pone. Okay. Ultima questione, ci sono degli autori, uno è italiano ma è trapiantato da tanto tempo in Inghilterra, si chiama Varese, e un altro autore che si chiama Smith, che hanno studiato proprio specificamente questo fenomeno di cui ci occupiamo stamattina, l'espansione delle reti o diciamo delle organizzazioni criminali verso altri territori. Okay. Ora, la loro ipotesi è che il mafioso che va a chiedere il pizzo non è conosciuto, e allora siccome non è conosciuto normalmente, potrebbe verificarsi che cosa? Che dallo stesso imprenditore ce ne vanno 2, 3, 4, 5 diversi fra di loro. Può succedere effettivamente. Ora, normalmente, quando c'è un radicamento da tanto tempo in un certo territorio della mafia, questo qualche volta succede, ma se succede vuol dire che c'è qualche problema, qualche conflitto, magari un conflitto che poi sfocia in qualche vendetta, in morti, ammazzati e così via. Però, laddove la mafia è presente da tanto tempo, tende, e questo vale soprattutto per la cosa nostra siciliana, per l'Andrangheta, un po' meno per la camorra napoletana, mentre invece per la camorra casalese vale perché è simile a quella siciliana, alla mafia siciliana, la mafia su un certo territorio tende a esercitare il monopolio. Cioè se più estortori andassero dallo stesso negoziante, per esempio, o dallo stesso imprenditore, a parte quello a un certo punto si lamenterebbe col primo e direbbe scusa, ma se io sto pagando a te e mi finge, mi proteggi, come che viene anche Tizio, Caio e Semproni. Quindi, quindi c'è una pretesa monopolistica della esazione fiscale, per così dire, che è simile a quella dello Stato. Dove invece la mafia si espande su un territorio nuovo, dove ancora non c'è, tradizionalmente non c'era, lì il problema si pone. Infatti questa è una mia critica a questa posizione di quegli studiosi interessantissimi, tra l'altro, che hanno studiato per esempio la mafia russa o le mafie in altri paesi. No? Quindi anche questo è un tema di grande interesse dal punto di vista anche dell'analisi. Se ci sono nuovi territori di insediamento, come fa il mafioso a farsi riconoscere? Se estorce a platì, tutti lo sanno, tutti se l'aspettano e magari tutti individuano anche chiaramente di chi è figlio, di chi è parente e così via. Se estorce a Brescello, non il calabrese ma l'imprenditore di Brescello o il tedesco, come farà a farsi riconoscere? Che modalità comunicativa userà? Che tipo di strumenti tecnici, per così dire, impiegherà? Anche questo è un punto interrogativo che metto per dirvi come si tratta, anche dal punto di vista della ricerca, che poi sarebbe il mio campo, di un tema enormemente importante, affascinante, e che ci dice non soltanto, pensare a una mafia che si espande, che ha questa enorme capacità tentacolare di rivivere, per così dire, in luoghi diversi dai quali è nato, ci potrebbe far immaginare una mafia onnipotente, invincibile, che è difficile combattere o impossibile combattere. Invece io dico che non è così, perché oggi sulla mafia, sulle varie mafie, ne sappiamo molto, molto, molto di più di quanto ne sapevamo prima, grazie prima di tutto alle indagini e all'efficacia dell'azione giudiziaria. Conoscere la mafia anche quando si espande è il modo per sconfiggerla anche lì nei posti diversi, diciamo, nei posti inediti, nuovi rispetto a quelli che sono i suoi luoghi.